Sull'Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo, missili e droni su diverse città, la più colpita è Kiev. Almeno 10 morti, più di 50 i feriti, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Nella capitale i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi, mentre i cittadini sono ancora nei rifugi. Tra Stati Uniti e Iran, progressi positivi nei colloqui a Doha, lo assicura il Qatar che media le trattative. Si lavora alla data del prossimo incontro che si terrà dopo i funerali dell'ex leader supremo Khamenei. La cerimonia inizia sabato a Teheran, durerà 6 giorni. Un atto che rompe l'unità della Chiesa sarà sanzionato, è la risposta del Vaticano allo scisma dei Lefevriani, ieri la consacrazione di 4 vescovi da parte della confraternita tradizionalista vicina alle destre globali. Le divisioni nella maggioranza frenano la nuova legge elettorale, la discussione alla Camera rinviata al 14 luglio, la destra litiga sulle preferenze e teme l'incognita Vannacci. Venezuela, ad una settimana dal terremoto, sono quasi 2.300 le vittime, ancora 40.000 i dispersi. Buongiorno dalla redazione, le 7.31 minuti, il giornale radio. Come sentivate dunque nella notte, c'è stato un nuovo pesante attacco aereo russo sull'Ucraina. Ondate di missili e droni hanno colpito diverse città, soprattutto la capitale Kiev. Non è ancora chiara l'entità precisa del bombardamento, ma secondo alcuni media ucraini si tratta probabilmente di uno dei più massicci mai lanciati sul paese. Allora vediamo tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti con Sara Milano in studio. Sara.
Sì, buongiorno Omar. Si contano anche Zaporizhia, Dnipro, Sumy e Kharkiv tra le città colpite nella notte dai raid russi. La più colpita però, come dicevi, proprio la capitale Kiev, dove si sono registrate esplosioni in tutti i 10 distretti della città e dove sono stati bombardati diversi edifici residenziali, compreso un hotel nel centro della città. Al momento si contano almeno 10 vittime, oltre 50 feriti, soprattutto appunto a Kiev. I dati però sono in continuo aggiornamento, continuano a salire. Le prime esplosioni si sono registrate prima di mezzanotte. Fortunatamente era già stato lanciato un primo allarme aereo che ha permesso quindi a molte persone di rifugiarsi nei sotterranei della metropolitana e negli altri luoghi indicati come rifugio. Molti cittadini sono ancora in questi rifugi perché l'attacco è continuato oltre l'alba di questa mattina. I vigili del fuoco, in particolare a Kiev, sono ancora al lavoro per spegnere i numerosi incendi scoppiati. Questo attacco rientra nella campagna che la Russia ha lanciato nelle ultime settimane, in particolare proprio contro la capitale, una campagna lanciata in risposta ai lanci di droni ucraini a lungo raggio contro i siti militari e gli impianti energetici russi e che ha causato diverse difficoltà alla Russia, comprese carenze di carburante e interruzioni di linee di approvvigionamento. Ulteriori aggiornamenti chiaramente anche nel corso di questo giornale radio nel caso arrivasse.
Grazie a Sara Milanese. Veniamo alla crisi in Medio Oriente. Tra Stati Uniti e Iran si registrano progressi positivi, lo assicura il Ministero degli Esteri del Qatar da Doha, dove si è appena concluso un altro round di negoziati organizzato per scongiurare un'ennesima escalation nel Golfo Persico. I mediatori fanno sapere che le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di proseguire con il dialogo. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran e dureranno 6 giorni. I mercati intanto stanno reagendo con ottimismo, il prezzo del petrolio è in calo. La situazione nello stretto di Hormuz resta però molto precaria, come ci conferma Luigi Toninelli, analista ISPI, esperto di Medio Oriente.
In questi mesi abbiamo ridotto di gran lunga le nostre riserve strategiche, quindi abbiamo un po' raschiato il fondo del barile di quello che abbiamo accumulato dal 73 a oggi e soprattutto dal 22 a oggi a livello di gas e a livello di petrolio. Tutti coloro che non stanno acquistando in queste ore petrolio facendo alzare il prezzo stanno scommettendo sul fatto di continuare a mantenere riserve risicate per appunto tenere bassi i prezzi. Questo fa gioco anche a Donald Trump in ottica poi delle elezioni di midterm, certo è che ci lascia col fianco scoperto in vista di una nuova crisi. Il rischio di una nuova escalation, laddove non venissero ripristinate le scorte, è che poi ti trovi in pochissime settimane con le gambe per aria. Quindi la situazione è estremamente precaria, non si può valutare solamente dal prezzo del petrolio, dal prezzo del gas, ma è una situazione molto più complessa e che molto spesso si nasconde dietro mezzi comunicati e mezze informazioni. Questa cosa qui delle riserve ridotte al minimo, beh, è una cosa che non lascia di certo ben sperare.
Negli Stati Uniti, intanto, si riaccendono i riflettori sulle ambigue relazioni tra la famiglia Trump e l'emiro del Qatar. Ieri la presidente degli Stati Uniti ha inaugurato il nuovo Air Force One. Si tratta del Boeing 747 che gli era stato donato da Doha un anno fa e che già allora aveva suscitato diverse polemiche. L'aereo è nel frattempo sottoposto ad una serie di modifiche, soprattutto per la sicurezza, costate 1 miliardo di dollari. Ieri appunto il primo volo che ha portato Trump in Nord Dakota. Sentiamo Michele Migone.
Quando ci fu l'annuncio, la stampa statunitense iniziò a fare domande e Donald Trump rispose con una frase lapidaria: solo uno stupido rinuncerebbe a un regalo come questo. E chi rinuncerebbe a un dono da 400 milioni di dollari? Il Boeing 747, con interni di superlusso che l'emiro del Qatar ha regalato l'anno scorso al presidente USA, è diventato un nuovo Air Force One. Dipinto con i nuovi colori, rosso, blu, bianco e strisce d'oro, voluti da Trump, l'aereo ha compiuto il suo primo volo alla volta del North Dakota e nei prossimi giorni sarà protagonista del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Per adattarlo agli standard di sicurezza, per renderlo una Casa Bianca volante, i contribuenti americani hanno speso 1 miliardo di dollari, una cifra che sarebbe evitata se Trump avesse lasciato il velivolo parcheggiato in Qatar. Ma per lui era un'occasione troppo ghiotta. Ha già annunciato che, al termine del suo mandato alla Casa Bianca, questo aereo farà parte della biblioteca presidenziale, ma nessuno ha creduto che verrà parcheggiato lì. Probabilmente lo userà anche dopo. Le polemiche sono state molte per questo regalo. Ha sollevato questioni di sicurezza nazionale, di influenza di uno Stato straniero, ha smascherato l'ennesimo conflitto di interessi, visto appunto gli interessi economici che, tramite le società in cui sono coinvolti i figli, la famiglia Trump hanno eliminato. Ma tutte queste polemiche non sono bastate a fermarlo. Emblematica l'immagine televisiva alla partenza del volo inaugurale. Il presidente magnifica la bellezza dell'aereo davanti ai giornalisti e dietro di lui proprio i due figli. L'Air Force One è proprietà di fatto privata.
È un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato. È la reazione del Vaticano, del cardinale Parolin, allo scisma dei Lefebvriani. Lo strappo si è consumato ieri in Svizzera con la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Marcel Lefebvre, alla presenza di 20.000 fedeli, tra loro anche esponenti della destra estrema europea, come i tedeschi di AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. I lefebvriani sono tradizionalisti nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'apertura ai laici e all'ecumenismo. Sulla portata di quanto accaduto ieri, ascoltiamo Paolo Naso, docente di Scienze della Politica e Sociologia delle Religioni alla Sapienza di Roma.
Parliamo di un fenomeno assolutamente minoritario, di nicchia estrema, prevedibile, in qualche modo già consumato, lo scisma è già consumato nei fatti. Non dimentichiamo che dopo la parentesi ratzingeriana che tentò una ripresa del dialogo con i lefebvriani, il papato di Francesco aveva di fatto chiuso ogni possibilità di, come dire, ristabilire un rapporto di comunione con questo gruppo, insisto, molto esiguo di prelati e di vescovi. Parliamo di qualche centinaio di preti, ecco, giusto per dare l'idea, centinaio di preti in tutto il mondo, ecco, 270 se non sono male informato, e con Papa Leone c'è una conferma di questa linea. Quindi è uno scismino, è certamente una cosa a cui il pubblico italiano presta molta attenzione perché c'è un aspetto di colore molto molto forte, però siamo realmente di fronte a una scheggia non rilevante del mondo cattolico più tradizionalista. che intende confermare una linea di contrapposizione non soltanto e non tanto al Papa regnante, non tanto a Papa Leone, quanto piuttosto al Concilio Vaticano II.
E torniamo all'Ucraina. In apertura vi dicevamo del massiccio bombardamento russo in corso, in particolare sulla capitale Kiev. Proprio l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio. Sul tavolo dell'Alleanza Atlantica un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti, Crosetto e Tajani, in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è infatti scettico sul finanziamento biennale e vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è quello però di rimanere isolati con i paesi baltici, che spingono per un sostegno di 24 mesi e sono sostenuti da Germania e Francia. Per Meloni il problema è sia di natura economica che politica, con Salvini da sempre lontano alla causa ucraina e Vannacci che incalza da destra l'esecutivo criticando quotidianamente i soldi spesi per Kiev. E le divisioni nella maggioranza frenano la corsa verso la nuova legge elettorale. Ieri la capigruppo di Montecitorio ha deciso infatti il rinvio della discussione alla Camera di una settimana. Si inizierà a metà luglio, il 14. Ufficialmente la decisione è stata giustificata con disservizi sulla linea ferroviaria che potrebbero ridurre il numero di parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulle preferenze, Fratelli d'Italia favorevole, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita di Futuro Nazionale, all'incognita Vannacci. Allora ascoltiamo Riccardo Magi, che è il segretario di Più Europa.
Ci sono disagi grossi politici nella maggioranza su questa legge elettorale, perché si stanno accorgendo che se la sono fatta su misura, ma probabilmente hanno anche sbagliato un po' le misure. Credo che non siano solo le preferenze. Loro si sono resi conto col fenomeno Vannacci che hanno un problema in più e che quindi forse gli sarebbe stata più utile un altro tipo di legge elettorale, e ora sono in mezzo al guado. Quindi questo è il motivo del rinvio, non i disagi
perché
sui trasporti.
Vannacci, perché Vannacci li mette in difficoltà?
Beh, perché con una legge elettorale di questo tipo lui rischia di erodere al centrodestra consenso e di non fargli scattare il premio. Quindi gli sarebbe stata più utile una legge magari con il ballottaggio o con altri tipi di sistemi. Invece loro nel Bignami bis hanno tolto il ballottaggio che inizialmente era previsto sotto il 40%. Ecco, quindi tutte queste considerazioni li stanno facendo un po' impazzire, sono un po' incartati politicamente. Penso che si debba dare battaglia e fargliela saltare in tutti i modi.
Intanto oggi si formerà una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a fare ricorso alla Consulta in caso di approvazione della nuova legge elettorale. Ieri sera un uomo è morto durante un inseguimento da parte dei carabinieri. È successo in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei militari. L'uomo alla guida è morto, l'altra persona a bordo del mezzo è stata arrestata. In Venezuela sono quasi 2.300 le vittime dopo il violento terremoto dello scorso 24 giugno, quando ormai si sono spente le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Si contano ancora 40.000 dispersi. Tra le priorità ora quella di fornire l'assistenza adeguata agli 11.000 feriti e alle migliaia di persone rimaste senza casa. Il servizio.
A una settimana dal catastrofico sisma si contano 2.295 vittime in Venezuela con 11.200 feriti. Mancano all'appello ben 40.000 persone che a questo punto sarà molto difficile ritrovare vive. Aiuti e soccorritori giungono da varie parti del mondo, con in testa Spagna, Italia, Cina e Russia. Dagli Stati Uniti sono arrivati a dirigere le operazioni reparti del comando sud della United States Force, secondo i più per incrementare in realtà la presenza militare gringa dopo il rapimento del presidente Nicolás Maduro del 3 gennaio scorso. Sono giunte però anche 2 brigate di protezione civile e di medici cubani. La presidente ad interim Delcy Rodríguez, vice di Maduro, nella sua prima apparizione pubblica è stata fischiata dalla gente per ritardi ed inefficienza nei soccorsi, quando una buona parte dell'inettitudine degli apparati statali è da attribuire ad anni di sanzioni degli Stati Uniti contro il Venezuela. Certo, paradosso vuole che il 24 giugno scorso fosse festa nazionale per celebrare la storica vittoria del 1821 del Libertador Simón Bolívar sulle truppe coloniali spagnole nella battaglia di Carabobo, ma tutto ora ha tremato, gettando il Venezuela nel lutto e nel caos. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
E chiudiamo questo giornale radio con i mondiali di calcio, i risultati delle partite giocate nella notte. Il Belgio ha battuto 3-2 il Senegal ai supplementari e va agli ottavi di finale, dove incontrerà gli Stati Uniti, che hanno vinto 2-0 contro la Bosnia. Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.